credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con Punto e a capo. Buon Natale a tutti. Nella notte di Natale sono gli angeli ad annunciare al mondo la gioia della nascita del Salvatore. E proprio di angeli vogliamo parlare all'inizio di questa nostra trasmissione, presentando il volume Angeli e mistiche, viaggio tra le donne di Dio guidate dagli spiriti celesti. Sono autori del volume Marcello Stanzione e Miriam Castelli, e il volume è edito da Sugarco Edizioni. Don Marcello Stanzione, teologo, ha fondato nel maggio del 2002 l'associazione Milizia di San Michele Arcangelo per la retta diffusione della devozione ai santi angeli e ha parlato di questo volume al microfono di Padre Vito Magno.
Don Marcello Stanzione, per che cosa è attuale il libro Angeli e Mistiche?
Ecco, allora innanzitutto c'è da dire questo, che da tantissimi anni l'argomento angeli, tra virgolette, è un argomento che vende, perché se andiamo in tutte le librerie troviamo gli scaffali pieni di testi sugli angeli. Purtroppo il 90 e più per cento, e voglio essere ottimista, di questi testi sono testi demenziali, se non addirittura anticattolici, perché sono testi ideati dagli ideologi della New Age, New Ext, astrologia, Kabbalah ebraica, teosofia, Blavatsky, Steiner, i maestri illuminati, eccetera, eccetera. Per cui tantissime persone che cercano una spiritualità hanno le idee confuse. Allora l'obiettivo di questo testo è di dare, di fronte a tanti cibi avariati, di dare dei cibi sani, genuini per i cattolici. Il testo presenta 61 profili di donne sante, beate, donne di Dio, che nella loro vita hanno preso sul serio Dio e quindi il Signore ha inviato l'angelo per sostenerle nella loro missione.
Perché solo donne e non anche uomini in questa vostra selezione?
Un fatto molto pratico, perché essendoci tantissimo materiale anche sugli uomini, si correva il rischio di fare una grande enciclopedia. Con Suor Miriam vogliamo fare un secondo volume che si intitolerà Gli angeli dei carismatici, dove appunto parleremo di San Francesco d'Assisi, ma parleremo per esempio anche di Sant'Annibale Maria di Francia, fondatore dei Rogazionisti, santo della Sicilia, grande devoto degli angeli.
Ma per imbattersi negli angeli bisogna essere mistici per forza?
No, bisogna essere persone che prendono sul serio Dio, perché gli angeli si fanno amici degli amici di Dio. È molto interessante nel Vangelo quando Gesù nel deserto combatte con il demonio, poi vanno gli angeli e lo servono. Allora, gli angeli servono coloro che si sforzano di fare la volontà di Dio. Allora, noi, ringraziando sempre il Signore, abbiamo tantissimi cattolici semplici, bravi, sani, che hanno una grande devozione all'angelo, l'hanno ereditata dalla suora catechista, dalla maestra delle scuole elementari, dalla mamma, dalla nonna, dal buon parroco di una volta, e vanno avanti tutti i giorni con la devozione agli angeli e fanno una profonda esperienza della illuminazione degli angeli nelle cose più concrete e normali della loro esistenza.
Le vite dei mistici sono disseminate di angeli, non sempre buoni, ci sono anche quelli cattivi. Voi fermate l'attenzione solo su quelli buoni?
No, ci sono spesso anche nei profili che noi abbiamo presentato anche il fatto che l'angelo difendeva in modo particolare la santa dagli attacchi diabolici. Per esempio, nel libro si parla ampiamente di Santa Francesca Romana, famosa mistica di Trastevere, si festeggia il 9 marzo, e appunto l'angelo la aiutava in un modo particolare contro gli attacchi che il demonio le faceva.
In che modo le appariva l'angelo buono?
Allora, lei vedeva, e questa è una cosa interessantissima, per diversi anni ha visto l'angelo come un bambino di 10 anni. Poi a un certo punto, lei lo dice stesso lei, a questo angelo è subentrato un arcangelo, perché lei poi a un certo punto ha fondato le Suore Oblate. Allora, man mano che noi andiamo avanti, che realizziamo la missione di Dio, noi possiamo aggiungere altri angeli. Non dico certamente un'eresia dicendo che Joseph Ratzinger, quando divenne prete, ebbe un angelo più importante. Quando divenne cardinale, un angelo più importante. Quando è diventato papa, un angelo ancora più importante. Perché poi, in base anche alla missione che noi abbiamo, abbiamo un angelo corrispondente in cielo. È chiaro, non è dottrina certa della Chiesa, però parecchi mistici affermano questo. Anche Scrivate Bellaguer diceva che tutti i sacerdoti avevano un arcangelo ministeriale.
A proposito di sacerdoti, nel libro si riporta un episodio riguardante la mistica Natuzza.
Sì, Natuzza Evolo, la mistica di Paravati, è un famosissimo episodio che io ho ascoltato dalla viva voce di un giovane sacerdote camilliano 30 anni fa che studiava con me al seminario e alla facoltà teologica di Capodimonte. Questo giovane, allora non era ancora sacerdote camilliano, studiava medicina, aveva un amico gesuita e lo accompagnò da Natuzza. Questo gesuita andò non vestito da prete ma in abiti borghesi e voleva divertirsi a mettere alla prova Natuzza e disse a Natuzza che lui aveva intenzione di sposarsi e chiedeva informazioni sulla sua donna, sulla sua futura sposa. Natuzza Evolo lo guardò e gli baciò la mano e disse: ma lei è un sacerdote di Cristo. Il gesuita, scarnendosi, disse: no, ma quale prete, quale sacerdote, io mi devo sposare. No, lei è un sacerdote, e come lo fa a dire? E Natuzza disse: perché l'angelo, in segno di rispetto, dà la destra ai sacerdoti, quindi sta alla sinistra, invece ai laici sta dalla parte destra. Lei così riconosceva i preti dei laici. Questa testimonianza io l'ho ascoltata 30 anni fa da questo giovane che accompagnò il gesuita, poi è diventato padre camilliano, per molti anni ha esercitato il ministero di cappellano ospedaliere al Cardarelli, e poi ho letto questa testimonianza in tanti libri, ecco.
Insomma, il modo di farsi presente dell'angelo cambia da mistica a mistica, come avveniva per esempio con Santa Gemma Galgani.
Sì, è interessante il caso di Gemma, perché dei grandi maestri di spiritualità hanno confermato che Gemma Galgani non era un allucinato, una psicopatica, una persona strana, ma era un'autentica mistica. Innanzitutto il suo padre spirituale, padre Germano, era un passionista molto stimato per i suoi doni di consiglio spirituale, e padre Germano ha confermato che Gemma inviava la posta, la corrispondenza spirituale attraverso l'angelo. Quindi lui, che era un uomo con i piedi per terra, ha detto: sì, è vero, era l'angelo che mi portava la posta. E poi Gemma dice che quando lei si comportava un po' male, l'angelo le dava ogni tanto qualche ceffone per dire: non devi essere pettegola, non devi essere, come dire, che fai i pettegolezzi con le altre ragazze, con le altre donne. Ogni tanto gli arriva pure qualche schiaffone.
Don Stanzione, studiando le mistiche, ha colto in loro un denominatore comune?
L'amore a Dio. Queste donne amano Dio e quindi hanno fatto l'esperienza dell'angelo, perché l'angelo ama Dio. Alla fine, voglio dire, il Signore non ci ha donato solamente dei genitori, dei parroci, dei confratelli sacerdoti, degli insegnanti, dei fratelli, delle sorelle, una moglie, un marito, dei figli, ma il Signore ci ha donato gli angeli. Allora, chi vive nell'atmosfera di Dio ha gli angeli come amici e come compagni di viaggio sulla terra.
Ma gli episodi narrati nel libro sono tutti storia vera o anche leggenda?
No, in questo caso è tutta storia accertata, perché lasciamo stare indubbiamente i primi santi presentati che sono martiri, e quindi siamo nelle leggende, siamo negli atti dei martiri, però tutti quelli che sono stati canonizzati sono tutte persone che hanno avuto un processo molto serio, regolare, con dei testimoni. Per cui se hanno canonizzato quella donna che dice di aver parlato con l'angelo, ha fatto questo perché l'angelo gli ha detto così, quindi è vero, non sono appunto bugie o frottole o cose inventate.
Don Stanzione, lei ha scritto tanti libri sugli angeli, ma un angelo l'ha mai incontrato?
Devo dire che io spesso percepisco la presenza dell'angelo. Purtroppo sono un peccatore, tante volte non lo so a sentire e poi pago le conseguenze, perché poi l'angelo ti illumina, però poi l'angelo a un certo punto ti sa anche castigare. Io non ho mai visto un angelo. Certo, ho visto mia mamma, che è un angelo di donna, però è un essere umano, e ho visto tante persone brave, e noi diciamo è bravo come un angelo, però è chiaro che Io spesso faccio una battuta, dico, io penso che gli angeli le vedono soprattutto le anime vittime, le anime che offrono grossi sacrifici al Signore con le loro preghiere e penitenza. Io dico che gli angeli spesso regalano le stimmate, allora chi vede l'angelo più delle volte c'ha anche le stimmate.
Allora ricordiamo il titolo di questo libro, Angeli e mistiche, viaggio tra le donne di Dio guidate dagli spiriti celesti, autori Marcello Stanzione e Miriam Castelli, editore Sugarco.
Hildegarda di Bingen è una delle mistiche di cui si parla nel libro che abbiamo appena presentato, ma Hildegarda è anche il nome della protagonista del nuovo romanzo di Maria Pia Veladiano, dal titolo Il tempo è un Dio breve, edito da Einaudi. Maria Pia Veladiano, dopo il grande successo del suo primo romanzo La vita accanto, che ricordiamo è arrivato secondo al premio Strega, si interroga in questo suo nuovo libro sul tema della sofferenza, sul tema del dolore, sulla difficoltà ad accettare il dolore e di comprendere perché Dio possa permettere appunto la sofferenza per gli uomini, soprattutto quando la sofferenza tocca i più inermi, i più innocenti, i bambini. È proprio questa domanda, questo percorso di ricerca di una risposta che la protagonista fa e al centro di questo romanzo di cui l'autrice ha parlato con Alessandra Petitta.
Ma è un lungo percorso che la porta proprio anche ad una ricerca interiore, perché quello che è capitato nella sua vita è un male che ha molte forme. Lei ha avuto un bambino e proprio la nascita del bambino allontana il marito, che era pure amatissimo, e quindi la domanda che si pone è: ma quanto amore ci vuole per salvare un amore? E se lo pone rispetto al marito che l'ha lasciata, ma anche rispetto al bambino, perché questo bambino può essere colpito da qualsiasi male. Il fatto di mettere al mondo un bambino è un atto di fede, ed è un atto di fede profonda nella vita, e si può avere tutte le paure possibili per questo atto che si è compiuto, perché la domanda "la vita vale il male che c'è" non è una domanda particolarmente religiosa, è una domanda umana di qualsiasi mamma, di qualsiasi papà che mette al mondo un bambino. E di fronte a questo lei si interroga sulla sponda sia dell'essere mamma e dell'essere donna, diciamo, che ha in comune con tutte le altre donne un'umanità che diciamo che è alla radice dell'interrogare, sia dal lato dell'essere una donna di fede, anche perché lei è una donna di fede. Quindi è un interrogare che però è un po' al confine tra la non è dalla sponda della certezza della fede, sempre che la fede possa essere una certezza, perché è in se stessa anche l'espressione, è un ossimoro. E la risposta che lei si dà non è una risposta teorica, questo è un racconto, una narrazione, è una risposta pratica, potremmo dire, ed è una risposta che può essere condivisa da qualsiasi persona che creda o non creda, che in realtà non c'è un senso, nel senso razionale, compiuto, una quadratura del cerchio del problema del male, ma che c'è per il credente una promessa che questo male non è l'ultima parola. Per tutti c'è il fatto, l'azione, l'atto di amare, che può arginarlo, che può essere un passaggio che permette di vivere anche l'esperienza del male, e che poi questo è luce, perché poi nel momento in cui lei, la sua vita sembra accartocciata, no, in questa paura, in realtà irrompe qualcosa che la porta fuori, che la riporta nella vita. Fa più male la paura che non il male che viene.
Partendo proprio dal titolo del libro, il tempo è un Dio breve, no? Che valore ha per lei appunto il tempo?
Il tempo è sempre breve anche se la vita è lunghissima, magari qualcuno ha una bella vita lunga, è breve perché la vita ha una fine, però ha in se stesso sempre un'attesa di eternità, cioè la vita c'è e ha come una sua ovvietà, e ogni volta la morte sorprende come se fosse, una mancanza di promessa, come una specie di tradimento, perché la vita vuole esserci. Il tempo è la realtà più preziosa che abbiamo, è il nostro esistere, ed è un dramma quando questo viene dissipato, viene, diciamo, vissuto non pienamente. Il tempo vuoto è un dramma, ma il tempo è il divino che ci è consegnato. Nel momento in cui noi esistiamo, abbiamo la vita nel tempo.
Non abbiamo raccontato la trama, vorrei proprio dire due cose, perché insomma...
Sì, lei, i personaggi nel romanzo non sono tantissimi. C'è la protagonista, si chiama Hildegarda, che è una donna combattente, molto combattente rispetto a quello che le capita, non è passiva, è molto presente, si interroga continuamente. C'è un bambino che si chiama Tommaso, che è l'interrogante per eccellenza, nel senso che lui interroga sia con la sua presenza, quando arriva interroga tutto il mondo, che si chiede avrei potuto mettere al mondo un bambino sapendo il male che c'è. E poi però è gioia pura, per cui questo bambino porta la luce nella famiglia. Poi c'è un marito che questo Pierre è, diciamo, rappresenta il dominio della paura senza che ancora nulla sia accaduto, cioè paura, quasi paura della paura, paura di quello che può essere. E quando questa paura viene vissuta nella solitudine, è una tragedia, perché la solitudine fa sì che la paura diventi la compagna della propria vita e non si possa uscirne. E poi c'è l'ultimo personaggio, che però non è un personaggio secondario, è il paesaggio. C'è un grande passaggio attraverso diversi paesaggi, c'è la pianura che rappresenta un po' questa palude dell'anima, questa palude della paura. C'è un passaggio che è una quasi primavera verso una nuova vita, che è ambientato in Liguria, nei giardini di Embori, sulla costa, sul mare Ligure. E poi l'ultima, parte del libro è tutta ambientata in montagna, quindi questo paesaggio si fa anche proprio quasi simbolico, solo neve e cielo, dove c'è una rarefazione di pensieri, anche una rarefazione di sentimenti. E Hildegarda trova l'ultimo personaggio del romanzo, che è un interlocutore un po' al suo livello, cioè un interlocutore alla pari, un altro uomo molto colpito dal dolore, che però trova una rinascita della fede insieme.
Quindi c'è un percorso non soltanto spirituale, ma anche fisico, verso l'alto,
sì,
in qualche modo.
E anche del corpo, perché man mano che il tempo passa, questa storia si svolge, tocca molti corpi. C'è il corpo del bambino, che è toccato dalla bruttezza, c'è il corpo di Hildegarda, che scopre come l'amore abbia bisogno del corpo, e anche la risurrezione a un certo punto dice ha bisogno del corpo, perché la felicità richiede anche questa nostra completezza. E c'è questa possibilità sempre, ogni momento, che la vita irrompa nella forma di un amore, che qui è amore per Dio, è amore per la natura, amore per il bambino, amore per l'uomo. È proprio un po' un romanzo d'amore e sull'amore.
Il nome della protagonista non è scelto a caso.
Ma allora, lei si chiama Hildegarda, come Hildegarda von Bingen, la grande santa erborista, che è stata, tra l'altro, questo molto dopo che il romanzo è stato pensato, steso e scritto e rivisto, che è stata recentemente anche dichiarata santa dal Papa. E era una santa meravigliosa, non conosciutissima, anche se c'è un meridiano Mondadori dedicato ai suoi scritti. Non è in terra tedesca, è molto conosciuta, da noi forse un po' meno. Una santa erborista che curava il corpo e sentiva in questo una vocazione vera e propria, una santa combattente che metteva in riga i monasteri, e una santa liberissima soprattutto, perché aveva un parlare di Dio che passava attraverso la sua corporeità, che è un parlare bellissimo, è un trasporto. E quindi questa protagonista eredita questo nome perché la sua mamma era un po' erborista, pur non avendo studiato si conosceva le erbe, e la chiama così in suo onore, in onore di questa santa, di cui conosceva poco anche lei, ma che le sembrava una santa potente.
E anche lei nel libro si ha una grande passione, che è appunto quella del coltivare le piante, in qualche modo è coltivare comunque una vita.
La vita.
A un certo punto Hildegarda dice che bisogna avere compassione di Dio, no? Come se Dio avesse bisogno di noi per completare la sua opera. E appunto dice questo: restare lì anche laddove Dio non sembra essere presente è un po' il cuore della sua scoperta. Quindi Dio ha bisogno di noi, no? In che senso?
Ma allora, Dio, quando nella Bibbia si legge, nel Vangelo si legge che Dio si consegna in forma di bambino, vuol dire che si consegna completamente agli uomini, non è una metafora, cioè è qualcosa di estremamente concreto, questo Dio bambino che chiede tanta cura di tante persone per poter crescere. E vuol dire un consegnarsi completo, non per finta, forse un pochino, però poi mi trattengo qualcosa, è un bambino consegnato. Quindi c'è la storia della presenza di Dio qui sulla terra, è consegnata agli uomini nella forma della cura, di un bambino da curare. E vorrà dire qualcosa questo. Poi c'è la storia di Gesù, c'è tutto il suo percorso, però attualmente dov'è questa presenza? Attualmente la presenza è nelle parole, nelle opere, nella capacità degli uomini di lasciarlo essere presente, di lasciarlo passare attraverso di loro. E quindi non è l'attuale nostro modo di essere, di sentirlo, di vedere questo Dio che noi sentiamo compagno per chi crede, e però diciamo rimane che per chi non crede e per una persona che si interroga rimane la grande lezione comunque che questa storia ci dà, e cioè che insieme la paura fa meno paura, perché credere è la compagnia di Dio nel percorrere questa storia del mondo un po' complicata, questa vita splendida e terribile, la si fa in compagnia e quindi si può affrontarla meglio. Per chi non crede è lo stesso, cioè in due la paura fa meno paura, in tre, in dieci, cioè è la solitudine il vero dramma.
Una chiave di volta per chiudere nel libro è anche questo incontro che lei fa con quest'uomo diverso da lei, un pastore luterano che incontra proprio sulle montagne Alto Tesine.
Sì, ecco, qui questa cosa è qualcosa che capita, che non viene cercata, non è, diciamo, un incontro che vuole coprire un dolore, che vuole dimenticare, è un incontro che si impone ed è così che capita, cioè come dire, si impone con la forza di un accadimento che cambia la vita in qualche modo, e la cambia però facendo conservare a entrambe le persone la loro identità. Lui non può seguirla sulla strada che lei pensa di aver intrapreso, e lei capisce che lui non la potrà seguire, e questo comunque non cambia che insieme, con questo, conservando diversità molto profonde, si possa fare una strada insieme, ecco. Quel che conta comunque anche lì è il fatto di accettare di vincere la paura insieme, cioè di uscire da una solitudine. È la solitudine che rappresenta veramente quello che ci inchioda oggi alla mancanza della speranza, credo.
Grazie a Maria Pia Veladiano e grazie ad Alessandra Petitta che l'ha intervistata per noi. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo, e auguro ancora a tutti buon Natale. Thank you.